va pensiero sulla lì dorata, va ti posa sui clivi e sui colli, o violezza notte pidemolli, laure dolci del suolo natal del Giordano.
Le guerre si vincono anche con la propaganda, ma soprattutto è con la propaganda che si preparano.
Nelle torri atterrate.
Well, I mean, the propaganda machine is really all consuming.
La macchina della propaganda è davvero totalizzante. Qualunque cosa guardino i russi, che si tratti di media stampati, televisione, radio o media digitali, il Cremlino ha una mano in tutto questo e la narrazione coerente su quei media, e questa è stata una storia di successo a cui molte persone in Russia credono, è che il cosiddetto Occidente collettivo ce l'ha con la Russia dal 1991 e dal crollo dell'Unione Sovietica. La propaganda dice che qualunque cosa faccia Mosca, la NATO e l'Occidente cercheranno di avvicinarsi sempre di più alla Russia, finché non attaccherà e distruggerà finalmente non solo il territorio russo, ma qualsiasi senso di spiritualità, russità o la possibilità stessa di avere un'identità russa. Diventa qualcosa di piuttosto grandioso e filosofico, ma il nocciolo è qualcosa in cui le persone credono davvero.
Buongiorno, buongiorno e benvenuti a Va Pensiero. Buongiorno a Michele Migone. Ian Gardner è uno storico inglese, l'avete appena sentito. Ha vissuto diverso tempo in Russia, ha scritto un libro dedicato alla generazione Z della Russia di Putin, che è uscito in Italia, edito dall'Inchiesta. È un libro che parla della militarizzazione delle scuole e dei giovani russi.
Negli ultimi anni, e sempre di più dal 2022, abbiamo assistito a una militarizzazione molto rapida dell'istruzione e della cultura giovanile in Russia. E questo significa propagare le versioni più estreme dei miti nazionalisti. Questa storia che il paese è circondato da nemici, che è sacro e giusto andare a combattere e morire in guerra per la Russia. E in effetti queste storie sono accompagnate dalla noiosa realtà che se i giovani russi vogliono andare avanti nella carriera, se vogliono entrare nel servizio civile, se vogliono andare all'università o avere uno status nella società, non hanno altra scelta che accettare questo.
Questa canzone si intitola Zio Vova, dove Vova è un affettuoso diminutivo di Vladimir. È una canzone del 2017 nata da un'iniziativa di una devota deputata putiniana ed è eseguita dal coro dei ragazzi che studiano alla scuola di polizia della regione di Volgograd. Nel testo l'Unione Europea è descritta come significante, il presidente americano è senza potere e poi c'è quella voglia di riprendersi l'Alaska dagli Stati Uniti. E il ritornello dice: vorremmo che nel mondo ci fosse la pace, cantano questi ragazzi, ma se il comandante supremo ci chiama per l'ultima battaglia, zio Putin, noi saremo con te. Matteo Pugliese è un analista di Dbank, esperto di sicurezza internazionale.
Putin già da qualche anno si domandava come mai ci fossero addirittura così tanti libri diversi di storia per le scuole russe e voleva la loro riduzione in modo da poter uniformare e condensare la narrazione di revisionismo storico che è in corso da parte del regime. E questo funziona anche in termini di tentativi di plasmare a livello di pedagogia la nuova generazione dei russi, quindi anche con un investimento di milioni e milioni in questo aspetto, con i libri di testo scolastici e con una serie di nuovi corsi scolastici che sono stati introdotti nei curricula della Russia negli ultimi anni, a cominciare dal 2022 e poi fino ad oggi, che hanno letteralmente stravolto i curricula delle scuole dalle elementari alle superiori in Russia per rispondere alle necessità di propaganda interna del regime. A settembre del 2022 era stata introdotta a scuola un'ora settimanale che veniva chiamata, sostanzialmente traducendo dal russo, conversazioni sulle cose importanti, in cui vengono sostanzialmente esaltati i valori tradizionali russi, l'ideologia del regime, in contrapposizione all'Occidente, che è ritenuto in qualche modo decadente per via dei nostri diritti civili, delle libertà femministe, della libertà di espressione, in contrapposizione appunto invece ai valori ortodossi tradizionali della Russia. E l'anno successivo, nel 2023, sono stati ulteriormente militarizzati i corsi scolastici e ideologizzati, con un corso sull'uso addirittura delle armi, dell'uso del fucile, del Kalashnikov, per smontare e rimontare le armi, e vengono insegnati anche quelli che vengono definiti fondamenti di guerra psicologica e informativa. I gerarchi del regime russo non hanno mai fatto mistero negli ultimi anni, addirittura con degli interventi nelle università russe, sulla necessità di fare una guerra informativa all'Occidente, che viene insegnata appunto ormai già dalle scuole. E qui non si ferma, perché poi nel 2024, quindi 2 anni dopo della prima riforma, ne è entrata in vigore un'altra che prevede un corso che si chiama di Fondamenti di Sicurezza e Difesa della Patria. A questo programma, che inizia diciamo dall'ultimo anno delle medie ai primi delle superiori, nostre equivalenti, prevede un addestramento militare con le armi, come già era stato citato, anche addirittura il fucile da cecchino, il lanciagranate, fucili mitragliatori, ma anche una parte di dottrina militare, quindi sull'importanza della disciplina, del ruolo di comando, e tra i risultati che poi gli studenti devono dimostrare di aver raggiunto c'è quello di essere pronti a difendere la patria, di comprendere il senso di un giuramento militare e anche imparare proprio le tecniche militari, quindi indossare un giubbotto antiproiettili, l'attrezzatura da combattimento. E quindi queste lezioni proseguono anche con un insegnamento di tattiche di combattimento, manovre che poi possono essere applicate una volta reclutati dalle forze armate, ed è un modello che non assomiglia molto a quelli europei occidentali, ma più a quello della Corea del Nord, se devo dire.
E accanto alla militarizzazione delle scuole ci sono anche le organizzazioni giovanili. Sentiamo ancora Matteo Pugliese.
Le forze armate attingono da una serie di organizzazioni potenziali reclute da poi poter investire e impiegare in operazioni militari. La principale di queste organizzazioni si chiama Unarmia, che è stata fondata nel 2015, è una sorta di associazione giovanile patriottica gestita dal Ministero della Difesa, un ibrido tra scout e un programma di addestramento di una riserva militare che forma, prepara dei futuri cadetti. E questo, diciamo, esercito giovanile di riserva conta oltre 1 milione di partecipanti. Possono partecipare tutti i cittadini russi minorenni, appunto tra gli 8 e i 17 anni, e tra gli elementi chiave della narrazione di questa organizzazione di Unarmia ci sono quelli già citati dell'eroismo, del patriottismo, dei valori tradizionali, del macismo anche, dell'idea del cittadino soldato, della tradizione militare, che in realtà si rispecchiano in una replica di quello che già avveniva in Unione Sovietica con il Komsomol, quindi una presenza capillare nelle scuole di queste organizzazioni per inculcare il nazionalismo, in questo caso russo, l'ideologia, sin dall'adolescenza e anche l'addestramento militare. E non è un caso che il cuore delle attività di Unarmia, di questa organizzazione paramilitare giovanile, sia una sorta di parco divertimenti a tema militare che si chiama Patriota, costruito vicino a Mosca l'anno dopo la creazione dell'organizzazione, quindi nel 2016, che viene utilizzato proprio per questo tipo di attività. Però non è l'unica organizzazione di questo tipo, c'è anche un'altra che anche questa è di ispirazione sovietica, si chiama Associazione Volontaria per la Cooperazione con l'Esercito, l'Aviazione e la Flotta. Sostanzialmente è un'organizzazione paramilitare sportiva che avvicina i giovani alle forze armate attraverso una preparazione atletica di varie discipline. Mi spiego, se un giovane per esempio vuole provare il paracadutismo in Russia, può farlo attraverso questa organizzazione che è anche formata da addestratori militari, da paracadutisti militari o di altre discipline sportive. Quindi poi, se viene richiamato per il servizio di leva, per la coscrizione, viene arruolato, se ha già un'esperienza di paracadutismo è probabile che poi verrà assegnato a un'unità di quel tipo perché aveva già ricevuto, diciamo così, un'infarinatura. E così per altre discipline, magari anche quelle navali, quelle marittime. Ed è un modo chiaramente anche per attrarre future potenziali reclute nelle forze armate che, come sappiamo, hanno subito delle perdite devastanti durante la guerra in Ucraina.
Привет, это я. Я работаю педагогом-организатором в Карабашской общеобразовательной школе номер 1, а также по совместительству школьным видеоопытом.
Передадим большой привет камеру.
Quello che sentite in sottofondo è l'audio di un trailer di un documentario, per certi versi eccezionale. Il titolo è Mr. Nobody Against Putin, il signor Nessuno contro Putin. E la storia di questo documentario eccezionale la sentiamo adesso letta da Omar Caniello e tratta da un articolo del quotidiano britannico Guardian.
Мы настолько ебанулись, мне же поручили это все снимать.
Mentre i carri armati russi avanzavano in Ucraina nel febbraio 2022, Vladimir Putin stava combattendo una battaglia parallela sul fronte interno, combattuta non con le armi, ma con l'ideologia, raggiungendo in profondità le aule scolastiche della nazione. In una scuola superiore, a Karabash, una piccola città industriale sui monti Urali, l'insegnante Pavel Talankin sapeva di doverlo documentare. Quasi da un giorno all'altro, la scuola e la comunità unita in cui lo spirito libero di Talankin, noto come Pasha per i suoi studenti, aveva abbracciato il suo ruolo di educatore anticonformista, furono sopraffatte dalla militarizzazione e dalla propaganda di guerra. In qualità di videofotografo di lunga data della scuola, Talankin fu incaricato dai suoi superiori di documentare l'attuazione della nuova direttiva del Cremlino, plasmare una generazione immersa in visioni ultranazionaliste e pronta ad unirsi presto alle fila dell'esercito che combatte in Ucraina. Ferocemente contrario alla guerra, Talankin si è invece proposto di catturare e mostrare al mondo una visione non filtrata e dall'interno di come la guerra di Putin contro l'Ucraina stava plasmando le vite dei bambini russi. Ho capito subito che questo doveva essere preservato per la documentazione storica. Ho capito subito che questo materiale non può essere perso, ha detto Talankin all'Observer. Le registrazioni si sarebbero trasformate in Mr. Nobody Against Putin, un emozionante documentario presentato in anteprima il mese scorso al Sundance Film Festival, dove ha vinto il premio come miglior documentario. L'idea per il film è emersa nei primi giorni della guerra, quando Talankin ha iniziato a contattare canali indipendenti offrendo loro i suoi filmati. Alla fine la sua storia ha raggiunto David Bornstein, un regista statunitense che ha co-diretto il progetto insieme a Talankin. Con la scusa di seguire gli ordini per soddisfare la quota di propaganda della scuola, Talankin ha proceduto ad assumere una missione segreta ed estremamente rischiosa per documentare la guerra dell'informazione di Putin in patria. In un paese in cui tutto il giornalismo indipendente è stato bandito, Talankin ha affermato di avere un posto in prima fila, senza pari per la storia. Qualsiasi giornalista che provasse a filmare ciò che accadeva nelle scuole verrebbe immediatamente incarcerato. Mi sono trovato in questa situazione unica, ha affermato. Il Ministero dell'Istruzione russo inviava ordini estremamente dettagliati che alcune lezioni dovevano essere filmate e io andavo a filmare. Nel documentario Talankin mostra come ai bambini viene ordinato di marciare con la bandiera russa, leggere i libri di storia appena stampati che difendono l'invasione russa dell'Ucraina e competere in tornei di lancio di granate. I veterani di guerra, spesso ex detenuti del famigerato gruppo paramilitare Wagner, visitano le scuole per predicare valori patriottici ai bambini. Dall'inizio della guerra, Mosca ha speso milioni di rubli per plasmare una nuova generazione disposta a dare la vita nel servizio militare. Gli analisti russi hanno descritto l'indottrinamento ideologico degli adolescenti come uno degli ambiti in cui lo Stato russo si avvicina di più all'essere totalitario. Le scuole sono uno dei principali luoghi in cui si diffonde la propaganda, ha detto Talankin. Il fascismo può radicarsi nei modi più semplici a partire dalle scuole, dai bambini, ha aggiunto. Facendo luce sulla campagna per trasformare le scuole russe in strumenti di militarizzazione, lo stesso Putin ha dichiarato l'anno scorso: le guerre non vengono vinte dai comandanti, ma dagli insegnanti. Nel film, Talankin offre un ritratto sfumato di come la militarizzazione della Russia si insinui nella sua scuola. Cattura gli insegnanti che affrontano le complessità dei loro ruoli, alcuni abbracciando pienamente il fervente sentimento pro-guerra del paese, altri che resistono silenziosamente. Tra i primi c'è Abdulmanov, un insegnante di storia e convinto sostenitore di Putin, che ammira apertamente alcuni dei più famigerati scagnozzi di Stalin. Altri, tuttavia, lottano con i loro nuovi ruoli di propagandisti, confidando a Talankin il loro disagio per il cambio di direzione della scuola. Molti insegnanti non vogliono farlo, ma sono intrappolati, ha detto Talankin. Le persone studiano per diventare insegnanti e sognano di educare i bambini. poi si ritrovano costrette a diffondere propaganda. A Karabakh i lavori scarseggiano, ha detto Talankin, e per molti, soprattutto gli insegnanti più anziani, sradicare le loro vite non era un'opzione. Alla fine, molto di ciò che accade in classe sembra un gioco di ruolo messo in scena per le telecamere, con insegnanti e studenti che leggono da appunti preparati, recitando le risposte che lo Stato si aspetta. Eppure, avverte, gli effetti della militarizzazione sono reali e tangibili. Per i bambini più piccoli, tutto ciò che dice il loro insegnante viene preso per vero. L'impatto a lungo termine della propaganda militare si farà sentire. Gli studenti più grandi sono spesso più scettici, ha detto Talankin, ma ha assistito in prima persona al potere della propaganda su chi gli stava intorno. Alcuni dei suoi ex compagni di classe e amici decisero di firmare contratti militari e combattere in Ucraina, alcuni tornando a casa in bare. Entro l'estate del 2024 Talankin sentì i muri chiudersi. Un'auto della polizia indugiava fuori casa sua e le sue opinioni contro la guerra stavano diventando sempre più visibili a Karabakh, proprio mentre la Russia stava rafforzando la sua presa sul dissenso con un'ondata di leggi draconiane. Senza dirlo a nessuno, nemmeno a sua madre, fuggì dalla Russia nel giugno 2024, portando con sé 7 hard disk di filmati.
Ma quanto attecchisce questa propaganda tra i giovani? Torniamo a sentire lo storico inglese Ian Gardner.
È difficile stabilire numeri esatti e dire che una certa percentuale di giovani russi accetterà le versioni più estreme di questa filosofia, ma le prime stime che abbiamo, perché questo è ancora un programma relativamente nuovo per lo Stato russo, suggeriscono che nel complesso è stato abbastanza efficace, che i giovani russi stanno accettando di arruolarsi nell'esercito in numeri sostanziali. Un numero crescente non è solo costretto a farlo, ma chiede di unirsi a gruppi come questo, e man mano che lo Stato va avanti, trova modi sempre più efficaci per rendere popolari i gruppi, per far sì che i bambini prendano a modello questo comportamento e pubblicizzino i gruppi di mercato tra loro attraverso mezzi virali online. E quindi penso che sia qualcosa a cui prestare attenzione nei prossimi 2 o 3 anni, anche se i carri armati e le armi di Putin tacciono.
Nel tuo libro hai scritto che molti giovani hanno lasciato la Russia e sono scappati dal paese. È qualcosa che sta ancora succedendo adesso?
L'esodo netto dal paese di Russia ha rallentato molto dopo il primo anno circa di guerra, quando abbiamo visto diverse centinaia di migliaia di russi, per lo più appartenenti alla generazione Y, i più anziani, andarsene. La maggior parte di loro erano giovani professionisti che potevano lavorare da remoto, penso a specialisti IT, web designer le cui competenze erano abbastanza trasferibili, ma da allora i russi hanno visto che le cose non sono così brutte a casa, l'economia non è crollata, non c'è stata una mobilitazione di massa assoluta. Quindi non tutti i giovani russi hanno dovuto andare a combattere e alla fine tutte queste migrazioni sono state in un certo senso piuttosto convenienti per Vladimir Putin, perché i giovani russi che avrebbero potuto opporsi al suo regime e diventare un problema se fossero andati a protestare per le strade di Mosca hanno invece scelto di allontanarsi dalla società russa e se ne sono andati in Europa, nei paesi dell'ex Unione Sovietica o in paesi come Israele e Thailandia.
A 25 anni, Mariana Naumova è una dei volti più freschi della macchina di propaganda bellica del presidente russo Vladimir Putin. Ha uno show sulla rete televisiva di punta, Channel One, controllata dal Cremlino, 85.000 abbonati su Telegram, l'app di messaggistica che è ora la principale piattaforma di notizie per i russofoni in tutto il mondo ed è un'oratrice regolare in forum giovanili, università e talk show in tutto il paese. Naumova è una delle migliaia di giovani russe che si sono inserite nel nuovo sistema bellico del loro paese, adottando la propaganda del Cremlino come proprie convinzioni e assicurandosi che l'ideologia fondamentale di Putin, di patriottismo ultranazionalista e valori cristiani ortodossi, venga portata avanti da una nuova generazione. Ciò include l'idea che gli Stati Uniti vogliano distruggere la Russia e che la Russia sia una vittima in cerca di pace piuttosto che un aggressore. Come Naumova, molti si vedono come patriotti che dicono la verità, non strumenti di propaganda. Circa 7 russi su 10, tra i 18 e i 24 anni, il 69%, sostiene la guerra della Russia in Ucraina, secondo un sondaggio dell'agosto 2024 condotto da Levada Center, un istituto indipendente di sondaggi. Allo stesso tempo, quasi altrettanti, il 67%, affermano di non seguire la guerra da vicino o di non seguirla affatto. Da quando Putin ha ordinato l'ingresso in Ucraina di carri armati con la lettera Z scarabocchiata sopra nel febbraio 2022, il Cremlino ha drasticamente ampliato la sua attenzione sui giovani, introducendo programmi militaristici nelle scuole e scatenando una raffica di messaggi iperpatriottici. Mentre migliaia di giovani hanno lasciato la Russia, quelli che rimangono fanno parte di una nuova generazione che sta ridefinendo cosa significa essere russi e plasmerà la prospettiva della nazione per decenni. Questa nuova generazione viene cresciuta con l'idea che l'Occidente ci odia, ha affermato un ex alto funzionario del Cremlino che opera ancora nei circoli governativi e che, come alcuni altri russi intervistati dal Washington Post, ha parlato a condizione di rimanere anonimo. I giovani russi si stanno autodividendo in caste. Alcuni sono conformisti, molti dei quali hanno calcolato che questo è l'unico modo per crescere e prosperare in questa società rimasterizzata. Molti evitano del tutto la politica o l'impegno con le istituzioni russe. Il resto sono emarginati. Coloro che si uniscono alle organizzazioni giovanili russe, che aderiscono visibilmente alla linea del governo e ai valori tradizionali, vengono rapidamente ricompensati. Coloro che mostrano anche un barlume di dissenso possono finire per essere denunciati alle autorità, dai loro coetanei, e loro o i loro genitori possono essere perseguiti. E coloro che si ribellano apertamente vengono puniti, esiliati o imprigionati.
Ci risentiamo tra poco. Rieccoci, rieccoci con Va Pensiero. La guerra in Ucraina. Dopo la telefonata tra Putin e Trump, a che punto siamo? Cosa vuole fare Vladimir Putin? Sentiamo Anna Zafesova, giornalista della Stampa e del Foglio.
Io non ho alcun dubbio che Putin ha intenzione di continuare la guerra, anche perché ritiene che la guerra per lui stia andando bene in questo momento, proprio a livello di situazione sul terreno. Poi quanto è così è un altro discorso, però sicuramente è vero che l'intensità dell'offensiva russa nel Donbass è scesa tantissimo rispetto ai mesi precedenti, però è vero anche che le truppe russe sono riuscite a respingere parecchio gli ucraini dalla regione di Kursk, regione russa. Stanno comunque continuando a una pressione invece in territorio ucraino nel Donbass, continuano a bombardare il resto dell'Ucraina, e soprattutto Putin credo che ritenga che già il fatto che Trump cerchi così intensamente una tregua sia un segno di debolezza. Infatti lui ha anche dichiarato pubblicamente qualche giorno fa che non sono gli americani a chiedere la tregua, ma sono in realtà gli ucraini, perché non riescono più a opporre resistenza. Questa è la versione di Putin, ovviamente, però è chiaro che in base a questa versione lui pensa di poter proseguire, cioè perché dovrebbe fermarsi proprio adesso che dal suo punto di vista la fortuna bellica si sta volgendo verso di lui. Putin è quello che ha rispedito al mittente la proposta della tregua di 30 giorni fatta da Trump insieme con Zelensky, quindi Putin è quello che ha provato a dettare le sue condizioni, quindi ponendo una serie di condizioni per la tregua e proponendo invece una tregua più limitata, che non si capisce come e quanto e quando verrà rispettata. Adesso Volodymyr Zelensky ha detto che l'Ucraina sta preparando una lista di bersagli da non colpire nell'ambito di un'eventuale tregua sulle infrastrutture civili, e vedremo quanto la Russia riconoscerà questa lista. Per il momento gli attacchi sono proseguiti tutti i giorni dopo la promessa di Putin di sospenderli, quindi direi che per il momento la tregua non è nemmeno lontanamente in vigore. D'altra parte vediamo anche come Putin ha nominato come negoziatori per proseguire il negoziato sulla sospensione delle ostilità un ex responsabile del Ministero degli Esteri, oggi nel presidente del Comitato Internazionale del Senato russo, e un consigliere del direttore del Servizio Federale di Sicurezza, cioè dell'ex KGB. Quindi curioso che non ci sia nella delegazione che Mosca invierà in Arabia Saudita, non ci sia né un diplomatico, o almeno non un diplomatico attualmente in carica, né un rappresentante direttamente del Cremlino. Quindi due consulenti, due personaggi, vuol dire, collaterali rispetto alla struttura di potere russo, quindi entrambi senza alcun potere decisionale.
Anna Zafesova ha appena pubblicato un libro molto bello, il cui titolo è Pietroburgo, dagli assassini degli zar al cuoco di Putin, Paesi Edizioni. E con lei abbiamo parlato di questo libro e di questa città.
stata lanciata questa nuova collana di guide geopolitiche, ne avevamo parlato, e anzi l'obiezione era stata: non può che essere Mosca per la Russia, che la mia obiezione è stata: no, Pietroburgo è la vera città geopolitica, se di geopolitica dobbiamo parlare, termine che peraltro io di solito cerco di non utilizzare perché spesso usato molto a sproposito, però in questo caso molto azzeccato, perché Pietroburgo è proprio una città che nasce da una visione di geopolitica, nasce da un'idea di una Russia che si rivolge all'Europa, che vuole entrare in Europa, che vuole aprirsi al mondo e diventare come l'Europa. Quindi in qualche modo dal momento della fondazione di Pietroburgo a oggi, per ormai più di tre secoli, tutto il dilemma della storia russa è esattamente questo: con l'Europa, con l'Occidente in senso più vasto o senza.
Ecco, la storia di questa città in realtà cosa ci dice rispetto a questo dilemma?
La storia di Pietroburgo ci racconta appunto questa, il tormento anche di questo dilemma, ci racconta sia uno slancio incredibile verso l'Europa anche a livello culturale, architettonico, cioè ci racconta il grandissimo cambiamento, una modernizzazione a tappe forzate di quello che era la Russia pre-Pietroburgo, cioè pre-Pietro I sostanzialmente, la Moscovia. Quindi diciamo che possiamo raccontare questo dilemma come nei due personaggi, nei due zar archetipici, Pietro I e Ivan il Terribile. Non che Pietro fosse esattamente un liberale, però diciamo aveva una visione molto più moderna comunque di quello che voleva che fosse il suo paese. E Pietroburgo nei tre secoli della sua storia è stato il teatro appunto sia dei tentativi di realizzare questa idea, sia della resistenza a questa idea, tra rivoluzioni, golpe, rivolte in piazza, congiure, terrorismo, una città con una storia di grandissima violenza, Pietroburgo, e diciamo che questa lotta si è svolta proprio per le sue strade e ne vediamo ancora anche oggi tutti i segni. La cosa che colpisce guardando la storia di Pietroburgo e più in generale la storia del potere in Russia, Pietroburgo è stata capitale della Russia dal 703 fino al 1918, e quello che colpisce è come molto raramente in Russia il potere sia passato legalmente di mano in mano, che fosse stata una successione dinastica o che fosse stato invece un passaggio elettorale, cioè il potere in Russia è spesso macchiato di sangue, o comunque diciamo anche nelle rare circostanze in cui avviene senza spargimento di sangue, questo passaggio comunque non è legale, comunque avviene con la violenza, avviene in maniera irregolare in qualche modo. E questa è sicuramente una cosa che colpisce molto e spiega molto anche perché la storia russa rimane così tormentata e perché la Russia anche nei confronti dei suoi vicini, come vediamo oggi in Ucraina, ma non soltanto, resti una minaccia, cioè quella sorta di trauma congenito che impedisce alla Russia di tuttora di avviare uno sviluppo, come dire, passatemi il termine, normale, dedicandosi alla propria evoluzione invece di fare questi salti violenti della storia.
Nel libro di Anna Zafesova, Pietroburgo dagli assassini degli zar al cuoco di Putin, ovviamente si raccontano le storie dei personaggi di questa città e si ricorda anche l'assedio, quando Pietroburgo non era Pietroburgo.
Dell'assedio di Leningrado, beh, innanzitutto l'assurdità che l'assedio di Leningrado viene celebrato a Pietroburgo, però questo fa parte di nuovo della storia abbastanza surreale di questa città. Rimane una memoria di grande dolore e di grande orgoglio, che rimane perché il sacrificio degli leningradesi è ancora lì e nella memoria, nelle famiglie e nelle case e negli enormi cimiteri di fosse comuni, e quindi quello rimane tutto, però a questo si aggiunge anche uno sfruttamento di questa memoria che fa parte di questo culto più ampio della Seconda Guerra Mondiale, che è nato già all'epoca sovietica ma che da Putin è stato elevato praticamente a una sorta di religione. Ogni anno a gennaio Putin si presenta al cimitero Piskaryovsk, il principale cimitero appunto dei caduti, dei morti di fame durante l'assedio, e depone delle corone di fiori, e si vede come ogni anno le misure di sicurezza diventano più stringenti e come praticamente i cittadini non possono più entrare in questo cimitero, perché è tutto riservato quel giorno alla commemorazione presidenziale e alla paranoia presidenziale, che vorrebbe che tutto intorno, nel raggio di centinaia di metri, non si muovesse anima viva per non evitare qualunque potenziale rischio. Quindi è anche un momento in cui questa memoria viene, da dolore di milioni di persone, diventa un pretesto propagandistico e in qualche modo un'appropriazione da parte del potere, anzi della persona che questo potere lo incarna, cioè il presidente russo.
Вот это вот парни ЧВК Вагнер, которые погибли сегодня. Ещё кровь свежая.
Pietroburgo è la città di Vladimir Putin, lo sappiamo. Quello che sentiamo invece nel sottofondo è Prigozhin, Evgeny Prigozhin. Questo è un video che ha fatto in qualche maniera la storia, quello in cui lui insultava il ministro della difesa Shoigu perché aveva lasciato la Wagner senza munizioni nella battaglia di Bakhmut.
У нас нехватка боеприпасов 70%. Шойгу, Герасимов.
Ecco, lo sentite, chiama in causa anche il capo delle forze armate Герасимов.
Если вы даёте норму боеприпасов.
E questo invece è il sonoro del video in cui Putin fa le condoglianze ai familiari di Prigozhin per la sua morte nell'esplosione dell'aereo. In mezzo c'è stata la marcia con i carri armati della Wagner verso Mosca, e poi il patto con Putin, l'esilio in Bielorussia e poi la morte di Prigozhin. E quello di Putin a Pietroburgo e degli amici di Putin a Pietroburgo è uno dei temi che Anna Zafesova affronta nel suo libro. Qual è la caratteristica di Putin che più lo rende, diciamo, cittadino di questa città? Tu descrivi nel capitolo in cui parli di lui anche, diciamo, il metodo di portare a Mosca tutto il suo team, e questo metodo imparato nel vicolo Baskov, fidarsi solo dei compari.
Sì, sicuramente questa è una traccia. Beh, a parte che Putin è molto pietroburghese anche nel suo comportamento, in questa freddezza, in questa chiusura. Adesso ovviamente tutti i luoghi comuni sono appunto degli stereotipi, però sicuramente un pietroburghese classico è più riservato, più abbottonato, più freddo, almeno apparentemente, per esempio di un moscovita o di un russo del sud della Russia, come per esempio erano stati Khrushchev, Gorbaciov e Andropov, altri leader dell'Unione Sovietica. Putin nasce, innanzitutto Putin non nasce a Pietroburgo, Putin nasce a Leningrado, nasce nel 52 in una città appunto devastata dalla guerra, devastata dall'assedio, che ha subito un cambiamento anche demografico enorme, perché tantissimi cittadini sono o morti o sono riusciti a fuggire dalla città, e quindi è una città che si sta faticosamente riprendendo, dove praticamente tutta la popolazione abita nelle comunalche, negli appartamenti in coabitazione, dove c'è una grande povertà, dove c'è un grande disagio, una criminalità anche proprio a livello di piccola criminalità da strada. Infatti Putin ha spesso raccontato questa sua infanzia nel centro di Pietroburgo, però in un quartiere che oggi è più prestigioso, ma all'epoca era abbastanza disagiato, e che era appunto un'infanzia dove la lezione che lui ha imparato è quella di che se c'è una risa bisogna picchiare per primi. Questa per esempio è una cosa che il presidente russo ha ripetuto diverse, quindi di nuovo una scuola di violenza, una scuola di diffidenza verso chiunque non faccia parte del tuo gruppo, che poteva essere un gruppo di amici, compagni del cortile, perché poi ovviamente, visto che erano case in coabitazione, i ragazzi passavano il loro tempo per strada, perché dentro casa non c'erano particolari spazi, e poi è diventato il suo metodo al vertice del potere russo, quando appunto ha trasferito al governo a Mosca praticamente tutti quelli che erano stati i suoi compagni di scuola, compagni di servizio nell'ex KGB, colleghi al comune di Pietroburgo quando è diventato vice sindaco. Insomma, questa netta preferenza a privilegiare la fedeltà e i rapporti personali invece delle regole all'interno di un sistema.
La città del sogno e dell'incubo, un po' come se attraverso una scelta che devono fare i cittadini di questa città di Pietroburgo ci fosse scritto o determinato il destino dell'intera Russia, cioè se in qualche maniera essere, come tu scrivi, la città del despota, oppure di essere la città di luce o di oscurità e la ricerca della luce. Ecco, vuoi spiegarci questa necessità, questa scelta che dovrebbero fare i cittadini di Pietroburgo?
Ma Pietroburgo è una città che si percepisce sicuramente come una città tragica per via della propria storia, per via appunto dell'assedio, della rivoluzione, di tante altre tragedie, ma anche perché in qualche modo appunto è una città del sogno non realizzato. Cioè, nella percezione dei russi, Pietroburgo per decenni, anche all'epoca sovietica, è stata comunque la città più liberale, la città più europea, la città dove fiorivano le arti, la cultura, dove c'era dove si poteva quello che spesso non si poteva a Mosca, da dove arrivava la nuova musica, da dove arrivavano correnti letterarie più innovative, correnti artistiche, eccetera. È una città che si è sempre sentita non Russia in qualche modo, cioè ancora più di quanto altre capitali che possono essere Londra o Parigi si sentono lontane da quello che è il retroterra nazionale, la provincia. Pietroburgo si sente altro dalla Russia, è quel modello che appunto che la Russia al quale la Russia tante volte ha aspirato e quale non è riuscita poi mai a realizzare. Quindi questa dicotomia un po' Mosca-Pietroburgo, Pietro, Ivan il Terribile, e rimane ancora, al punto che adesso nelle varie discussioni su quello che potrebbe essere il futuro di una Russia se si smembrasse, se facesse la fine dell'Unione Sovietica, quindi si disfacesse in più in decine di più piccoli stati, l'ipotesi a questo punto è che Pietroburgo diventi una, probabilmente una città-stato. Ovviamente stiamo parlando di fatta politica, ma la storia russa insegna che la fatta politica spesso smette di essere fanta, e quindi l'ipotesi in questo caso è che Pietroburgo, appunto, essendo un corpo estraneo, praticamente si stacchi dalla Russia per diventare una sorta di Hong Kong, in qualche modo integrata nella regione baltico-finlandese, quindi entrando senz'altro in Europa e lasciandosi alle spalle quell'enorme Russia della quale alla fine non ha mai sentito di far parte. Adesso ovviamente qui stiamo parlando appunto di fantasie geopolitiche, però è un po' quella la dicotomia di Pietroburgo. L'alternativa è diventare una città, diventare una città russa, per russo intendendo in questo caso quel modello moscovita di autoritarismo, dove Pietroburgo diventa soltanto una sede di quel regime, con una storia un po' diversa e con un'architettura un po' diversa.
Vi ricordiamo il titolo del libro, Pietroburgo, dagli assassini degli zar al cuoco di Putin, Paesi Edizioni, l'autrice è Anna Zafesova. E noi con lei vogliamo tornare proprio all'inizio della conversazione fatta, inizio che riguardava la telefonata tra Donald Trump e Vladimir Putin. Ma noi sappiamo tutto quello che si sono detti?
Sappiamo tutto quello che si sono detti, credo che ci sia anche una grossa parte di business in tutto ciò. Alla vigilia della telefonata con Trump, Putin con un suo decreto ha esentato una serie di fondi di investimento americani dal congelamento dei loro attivi russi, imposto da Mosca come rappresaglia per le sanzioni internazionali. Bisognerebbe vedere meglio a chi appartengono questi fondi, a chi fanno capo. E un'altra cosa di cui si è parlato, però questo più a livello di indiscrezioni che circolavano tra le fonti russe, è che ci sono degli investitori americani che vorrebbero acquistare degli asset petroliferi russi in Europa, quindi anche qua probabilmente ci sono dei collegamenti, delle istanze che alcuni ambienti vicini a Trump potrebbero voler portare all'attenzione del Cremlino.
Fa pensiero sulla lidora.
È tutto, ci risentiamo domenica prossima. Buona giornata, buona settimana da Michele Migone.